il sacrificio di Isacco. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prosteremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio, rispose, eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose, eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide una rete, impigliata con le corna in cespuglio. Abramo andò a prendere la rete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore rete. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Betsabea, e Abramo arrivò a Betsabea.
Allora, abbiamo sentito, ecco, il titolo che viene dato a questo brano, che diciamo costituisce, possiamo dire, la conclusione del ciclo di Abramo, perché poi dopo ci sono altri tre capitoli, però un po', ecco, per arrivare poi al capitolo 25 a narrare la morte di Abramo, ecco, ma non sono molto significativi, diciamo, ecco. Viene intitolato, ecco, sacrificio di Isacco, e questo è, diciamo, il titolo che gli è stato dato sempre nella tradizione cristiana. Invece la tradizione ebraica, rifacendosi al versetto 9, quando si dice che Abramo legò il figlio Isacco, ecco, chiama questo episodio con il titolo della la legatura di Isacco. Quindi questi due titoli, diciamo, sono riassuntivo del testo, diciamo, indicano un po' l'ambito in cui si muove questo, questo testo. È un racconto difficile, possiamo dire un racconto duro, forse addirittura può essere scandaloso, e quindi non è facile da leggere e da comprendere, e più si penetra dentro, più si approfondisce e, se vogliamo, più pone in questione la nostra fede. Qui siamo, abbiamo detto, alla fine, è l'ultima richiesta che Dio fa ad Abramo. Tutto era cominciato, ci ricordiamo, nel capitolo 12, con la prima richiesta da parte di Dio ad Abramo, che era quello di lasciare i suoi legami familiari, che erano la sicurezza che lui aveva. E quindi era una richiesta di andare oltre il passato, per ricercare, per scoprire una nuova immagine di Dio, una nuova relazione con Dio. E, mentre questa ultima richiesta chiede a Abramo la rinuncia al futuro. Abramo aveva ricevuto la speranza, la promessa di un futuro attraverso questo figlio, e Dio gli chiede di rinunciare a questa. Quindi Abramo deve rinunciare, chiamato da Dio a rinunciare a due sicurezze: la sicurezza del passato, lasciando la famiglia, e la sicurezza del futuro, sacrificando il figlio. Quindi a Abramo è chiesto di affidarsi solo a Dio, nella convinzione che Abramo stesso esprime, che Dio provvede, che Dio provvederà. Prima di arrivare proprio a leggere il testo, a guardarlo proprio nelle sue particolari, mettiamo in evidenza due elementi. Uno è il fatto che, ovviamente nell'ebraico, all'inizio Dio è chiamato con un nome, diciamo, generico, che in ebraico è Elohim, che vorrebbe dire come la divinità, mentre alla fine, al versetto 12, Dio viene chiamato con il nome che rivelerà successivamente a Mosè, e che è il nome proprio di Dio, Adonai. Il secondo elemento importante è che c'è una specie, quella che in termine tecnico, diciamo, viene chiamata una comunicazione reticente, cioè che ci sono poche informazioni. L'autore non si sofferma sui particolari, non ci dice, per esempio, quali sono i sentimenti di Abramo, quali sono i pensieri di Isacco. Le risposte, le domande, è tutto molto, se vogliamo, generico. Non ci sono parole da parte di Dio rivolte ad Abramo di incoraggiamento, di conforto, di sostegno, di un'indicazione precisa. Addirittura anche il luogo dove deve andare rimane indeterminato. Perché tutto questo? Questo modo di procedere è tipico nella narrazione dell'Antico Testamento, quando il narratore vuole suscitare nel lettore una specie, se vogliamo, di complicità, di empatia. Vuole che il lettore si senta coinvolto in quello che si sta raccontando. Allora vuol dire che noi siamo oggi qui chiamati a metterci nei panni, se vogliamo, di Abramo e di Isacco, quindi e vivere questa situazione incomprensibile. Il rischio, no, la tentazione, scusate, è che è di volere in tutti i modi, a tutti i costi, avere una soluzione, no? Avere una spiegazione a quello che qui si sta leggendo. Ecco, la prima cosa che siamo chiamati a fare invece da questa pagina biblica è di metterci nella situazione, nello stato d'animo di Abramo, anche se dobbiamo dire che noi sappiamo fin dall'inizio qualcosa di più rispetto a quello che sa Abramo, perché subito il primo versetto dice, no, Dio mise alla prova Abramo. Noi sappiamo che si tratta di una prova, Abramo non lo sa, però ecco, dobbiamo calarci, siamo chiamati a calarci nei panni di quest'uomo, e vedremo che questo può essere anche molto, molto importante per noi. Allora, il testo inizia con questa indicazione un po' di passaggio, che indica che c'è qualcosa di nuovo, dopo queste cose, quindi vuol dire che adesso c'è un cambiamento, c'è qualcosa di importante che sta avvenendo, cioè Dio irrompe di nuovo nella vita di Abramo. L'avevamo visto tante volte, è come la vita di Abramo è stato un continuo camminare nell'oscurità, illuminata ogni tanto da degli interventi di Dio, fino ad arrivare all'intervento culminante che abbiamo visto la settimana scorsa, la nascita di Isacco. Come dicevo qui, versetto 1, Dio è chiamato Elohim, cioè è chiamato la divinità. Forse, un po', va bene, qui potremmo... perché questo appartiene a una tradizione specifica del Pentateuco, che proprio si chiama Eloista, va bene, però a noi questo ci interessa meno. Quello che ci interessa è che in fondo, che cosa, chiamando Dio con questo nome generico, in fondo vuole rimarcare la diversità tra l'uomo e Dio. Quindi ripone ancora una volta questa relazione tra Abramo e Dio in un ambito di mistero. Cioè è un incontro che avviene tra Abramo e Dio, che è all'interno della sfera misteriosa dell'agire di Dio. Viene ripetuto il nome di Abramo, qui viene chiamato Abramo, dopo al versetto 11 verrà chiamato per due volte. Essere chiamato per nome significa che Dio imprime una svolta nella vita di colui che è chiamato, ovviamente una svolta positiva, anche se agli occhi umani di primo acchito questa positività è difficile da scorgere. L'essere chiamato per nome dice quindi l'importanza decisiva di quello che sta per accadere. E appunto, Dio mise alla prova Abramo. Guardate, questo è interessante, perché è l'unica volta che nel Pentateuco, cioè nei primi cinque libri della Bibbia, che sono i libri fondamentali per la tradizione ebraica e anche per la tradizione cristiana, sono la Torah, quindi sono l'insegnamento fondamentale di Dio, è l'unico caso e l'unica volta in cui a essere messo alla prova è una persona, un singolo, perché di solito è il popolo che viene messo alla prova da Dio. Quindi siamo messi al corrente che Dio sta assaggiando la fede di Abramo. E come abbiamo già accennato, questo Abramo non lo sa. Questo già, ecco, ci aiuta, perché ovviamente sentire Dio che impone un sacrificio umano a noi ci mette in difficoltà, il nostro sentimento anche umano, oltre che cristiano, si ribella, se vogliamo, in qualche modo. Ecco. No, Dio non impone ad Abramo un sacrificio umano. È Dio che mette alla prova, Dio mette alla prova. E tra l'altro anche questo è importante, perché ci sono stati tanti tipi di interpretazioni, per esempio anche una interpretazione psicanalitica, no? Che dice che è Abramo stesso, il suo inconscio, che gli impone questo sacrificio del figlio, perché la paternità è tutta una costruzione, ecco, di tipo psicanalitico. Ecco, no, è Dio che mette alla prova, non è Abramo che mette alla prova se stesso. Questo, anche questo è importante. Come Abramo supererà questa prova? E come Abramo reagirà di fronte a questa richiesta di Dio? E anche ci possiamo domandare dove vuole andare a parare Dio, ordinando ad Abramo di partire con Isacco verso il monte. La parola però chiave di tutto questo racconto è quello che viene adesso, la risposta di Abramo: eccomi. Viene ripetuta tre volte in questi versetti, due volte da parte di Abramo rivolto a Dio e una volta rivolto ad Isacco. Questo eccomi, vabbè, a noi penso ci ricorda anche, credo, no? Maria, e ovviamente infatti sono le due icone della fede, no? Abramo e Maria. Abramo, attraverso questa risposta, dimostra una disponibilità totale, pronta, di fronte alla chiamata di Dio. Questa risposta è il mettersi al servizio dell'altro in maniera incondizionata, prima ancora di sapere quello che verrà chiesto. Quanta differenza dai nostri modi di rapportarsi agli altri e anche a Dio, no? Dice, calma, vediamo, perché, ecco, non si sa mai. Abramo, quindi, qui è proprio l'esempio tipico dell'israelita e anche del cristiano che teme veramente Dio, che si mette al suo servizio. Così saranno anche Mosè, Davide, Isaia, Maria e Gesù, appunto. E che cosa dice Dio ad Abramo? Prendi tuo figlio, va e offrilo in olocausto su un monte che io indicherò. Questa domanda di Dio, questo ordine di Dio ci scandalizza, contraddice appunto il nostro sentimento umano, anche la nostra ragione se volete, ma contraddice anche la promessa di Dio. Ma l'autore ci aveva avvertito, siamo di fronte alla prova della fede di Dio, però lasciamoci anche scandalizzare da questa parola, perché noi abbiamo a volte un po' la tentazione in qualche modo appunto di cercare sempre delle spiegazioni e un po' ecco addomesticare la parola di Dio, allora finché ecco, seguiamo questo racconto, mettiamoci, come dicevo all'inizio, nei panni di Abramo e seguiamolo, viviamo con lui questo momento. Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco. Guardate, ci sono quattro specificazioni. Questo insistere sembra fatto apposta, per sottolineare l'enormità di quello che Dio sta chiedendo. E offrilo in olocausto. Offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Che cos'è un olocausto? Un olocausto era l'uccisione di una vittima, di solito un animale maschio, senza difetti, poteva essere di grosso, un animale grosso o piccolo, o a volte anche, oppure quando per i poveri potevano essere una tortora, una colomba, come ci racconta il Vangelo, fecero Giuseppe e Maria alla presentazione al Tempio di Gesù. Questa vittima viene uccisa e nel caso dell'olocausto viene totalmente bruciata. Poi c'erano altri tipi di sacrifici dove invece veniva in parte bruciata e in parte mangiata. Prima, che cosa dice questo? Prima di tutto, che Isacco, prima di appartenere ad Abramo, appartiene a Dio. Ma ecco, la cosa terribile è che sacrificare il figlio, perdere il figlio significa perdere il futuro, è il fallimento della promessa. È in fondo un segno dell'abbandono da parte di Dio. Abramo si sente abbandonato da Dio. Come si diceva, ecco, che Abramo nel capitolo 12, all'inizio della sua storia, viene invitato a sacrificare il passato. Qui gli è chiesto di sacrificare il proprio futuro. E in ambedue i casi la decisione deve essere presa subito. Non può essere rimandata. E noi però non siamo in grado di sapere i sentimenti di Abramo. Ora, brevemente, ovviamente dobbiamo considerare anche la pratica dei sacrifici dei primogeniti, che era una pratica che veniva usata nelle religioni pagane e in certi casi e in certi tempi è stata praticata anche in Israele. Non dobbiamo anche scandalizzarci di questo, perché Israele ha scoperto il suo particolare rapporto con Dio, con questo Dio diverso da tutti gli altri dei, diciamo piano piano. Troviamo nell'Antico Testamento, per esempio, nel libro dei Giudici, Jefte che sacrifica la propria figlia e nel secondo libro dei re, il re Acaz che fa bruciare il suo figlio. Ecco. C'è chi traduce questo, lo dico perché poi ci rifaremo cenno, perché è un'interpretazione anche interessante, che invece, cioè, traducendo letteralmente quello che dice il testo ebraico, invece di tradurre con offrilo in olocausto, traducono fallo salire là per l'olocausto, come se non fosse chiaro se dovesse andare là per sacrificare Isacco o per fare un sacrificio insieme ad Isacco. Quindi si potrebbe dire, ecco, che Abramo poteva avere una certa libertà di interpretazione dell'ordine di Dio. Bisognerà vedere come Abramo poi l'interpreta. E rimanendo in questa incertezza, in questa incomprensione, Abramo accetta, ubbidisce immediatamente. Infatti si dice di buon mattino, non interpone tempo, non tergiversa, non sta a pensarci, parte subito senza dire niente. Ci ricordiamo che di fronte alla promessa della nascita di Isacco, da lui anziano, da Sara sterile, Abramo aveva riso, esprimendo quindi così la sua incredulità. Adesso invece Abramo entra in un silenzio rispettoso della parola di Dio. Parte per ubbidire. Ubbidire in che senso? Abbiamo visto, offrendo un olocausto insieme a Isacco o offrendo il figlio stesso come olocausto? Possiamo pensare che questi tre giorni che passano siano il tempo in cui Abramo deve maturare la sua scelta di fronte alla chiamata di Dio. Questi tre giorni sono importantissimi, perché dicono la decisione libera, ponderata di Abramo. Lui parte subito, però poi prima di arrivare a compiere l'opera che Dio gli ha ordinato, ci vuole un tempo. Quindi lui ha tutto il tempo per pensare, riflettere e decidere liberamente che cosa fare e come interpretare quella parola di Dio. E alza gli occhi, dice. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Questo alzare gli occhi indica proprio il momento in cui è giunta l'urgenza della decisione. Dio fa così con noi, Dio ci chiama, Dio ci dice, ma ci dà un tempo, c'è un tempo, perché noi abbiamo bisogno del tempo per maturare le decisioni libere e responsabili. Il terzo giorno poi non sappiamo, che nella scrittura indica un tempo importante, è simbolo di un intervento decisivo di Dio, non a caso appunto Gesù risorge dopo 3 giorni. Abramo dice ai servi di fermarsi. Probabilmente Abramo qui non vuole rivelare ai servi quello che va a fare, perché la presenza dei servi avrebbe complicato la sua obbedienza, perché sicuramente loro si sarebbero forse opposti, avrebbero cercato di dissuaderlo. E allora è una cosa questa che riguarda lui e Dio. E dice ci prostreremo, ovviamente questo ci prostreremo con questa parola indica tutto il rituale che poi dopo verrà descritto del sacrificio, non è solo una prostrazione ma è tutto. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello e partirono tutti e due insieme. È bello vedere come gli oggetti pericolosi li prende in mano Abramo, li prende Abramo, no? Il coltello e il fuoco. L'autore non ci dice niente sulle emozioni, sui sentimenti di Abramo e di Isacco, appunto. E come sappiamo, sempre la tradizione cristiana ha interpretato la legna portata da Isacco sulle spalle come simbolo della croce che Gesù ha dovuto portare fino al punto della sua crocifissione. E Isacco, domanda, fa questa domanda, lui non sa niente ancora, e abbiamo qui appunto la seconda risposta di Abramo, eccomi. Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. Dio qui è il Dio provvidente, il Dio della provvidenza, Dio provvede. Dio quindi si mette all'opera. E dove c'è una Dio all'opera, dove Dio agisce, c'è sempre un futuro aperto, c'è sempre una speranza per il futuro. Abramo già qui dice tutta la sua fiducia nell'intervento di Dio. Questa è una grande professione di fede di Abramo. Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. E il testo indica che anche Isacco aderisce a questa professione di fede, dicendo proseguirono tutte e due insieme. L'affermazione che Dio stesso provvederà all'agnello, anche questa è sempre stata letta dalla tradizione cristiana come una profezia su Gesù agnello immolato sul monte. E così arrivano al luogo che Dio gli ha indicato. Abramo costruisce l'altare, mette la legna, lega Isacco e lo depone sopra la legna. La volontà di Abramo è perfettamente adeguata alla volontà di Dio. E Isacco lascia fare, Isacco non si ribella, quindi anche lui è consenziente alla scelta del padre. È interessante perché tutti i particolari che mancavano nelle altre parti del racconto, si è detto, qui abbondano, viene descritto particolare per particolare l'azione di Abramo. Sembra quasi che tutto Abramo rallenti, no? Si metta lì per benino a fare costruire l'altare, mettere collo con la legna, quasi per rallentare, per dilatare il tempo, per dare a Dio il tempo di provvedere, come, ecco, è l'unico elemento che noi possiamo un po' intuire, se vogliamo, del sentimento di Abramo in questo momento. Isacco viene legato, come venivano legati gli agnelli per l'olocausto, perché non scappi, ma perché non si ribelli, perché abbiamo detto che l'agnello, l'animale, diciamo, ma soprattutto l'agnello pasquale, che doveva servire per immolare la Pasqua, doveva essere assolutamente mansueto, non doveva scalciare, non si doveva ribellare e non si doveva ferire durante l'olocausto, durante il sacrificio, perché altrimenti il sacrificio diventava invalido, non era valido, non era accetto a Dio, perché la vittima doveva essere perfetta. Come dicevo, proprio in relazione a questo elemento del racconto, che il fatto che Isacco viene legato, la tradizione ebraica chiama questo episodio il legamento di Abramo, Akedah, si dice in ebraico, anche perché c'è un racconto, un midrash, nel Targum della Genesi, che amplia il racconto. Allora, che cosa succedeva? È come quando noi si faceva la messa, si leggeva la Bibbia in latino, no? Ecco, la Bibbia era scritta in ebraico, veniva letta in ebraico nella sinagoga, ma la gente parlava l'aramaico, per cui c'era bisogno che fosse spiegato, perché sennò non capivano, Allora questi si chiamavano i Targumim, che erano gli addetti alla spiegazione di quello che veniva letto. E però quando loro spiegavano, facevano anche degli ampliamenti per in qualche modo commentare quello che veniva letto. E su questo, sul versetto 10 del capitolo 22 della Genesi, c'è un bellissimo midrash, appunto, sul legamento di Isacco e poi sul momento in cui Abramo stende la mano, prende il coltello per immolare il figlio. E dice così: Isacco prese la parola e disse ad Abramo suo padre: padre mio, legami bene, perché io non ti dia dei calci tali che la tua offerta sia resa invalida. Gli occhi di Abramo erano fissi sugli occhi di Isacco, e gli occhi di Isacco erano rivolti verso gli angeli in alto. Isacco li vedeva, ma Abramo non li vedeva. In quel momento scese dal cielo una voce che disse: venite e vedete due persone uniche nel mio universo. Uno sacrifica e l'altro è sacrificato. Quello che sacrifica non esita, e quello che è sacrificato offre la gola. Tra l'altro, ecco, questo racconto era stato poi talmente interpretato, ed era quasi talmente chiara, no? Il riferimento poi a quello che succede nella crocifissione di Gesù, che gli ebrei l'avevano tolto. Questo era stato un po' messo da parte, è stato recuperato anche nella tradizione ebraica da non molto tempo, perché è proprio il sembra quasi, ecco, vedere di Gesù sulla croce, E questo racconto della Kedah, appunto della legatura di Isacco, ha una forte connessione con la Pasqua, anche nella tradizione giudaica. Alla fine di questo versetto, il pathos, se vogliamo, è andato aumentando anche grazie alla descrizione di tutti questi particolari, e sembra quasi che ci sia, se fosse un film, ci sarebbe uno zoom su quel coltello vibrato in aria, pronto a immolare il figlio. Ma a questo punto, ecco la svolta: Dio che provvede. E allora l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. L'angelo del Signore è il messaggero che, se vogliamo, coincide proprio con Dio e porta la rivelazione, la realizzazione della volontà di Dio. Noi potremmo pensare che sarebbe stato meglio che l'angelo afferrasse il braccio di Abramo, no? Per essere sicuro che non sferri il colpo fatale, ma Abramo è lasciato da Dio nell'esercizio della propria libertà fino in fondo, di fronte alla chiamata di Dio. Non c'è niente che gli impedisca. E Dio, attraverso le parole dell'angelo, riconosce con gioia che proprio Abramo è l'uomo della fede incondizionata. E qui, ecco, c'è il nome proprio di Dio, del Dio dell'alleanza. A conferma che appunto Abramo è l'uomo che con la sua fede forte è riuscito a instaurare una relazione personale profonda con Dio. Abramo rinuncia al coltello e contemporaneamente rinuncia al controllo della sua vita. E questo è indicato bene da quello che dice l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Non c'è più il figlio che ami. All'inizio aveva detto l'angelo, ricordiamoci: prendi tuo figlio, il tuo che ami, il tuo unigenito che ami, Isacco. Cioè sono cadute tutte quelle indicazioni che dicevano la relazione di possesso che Abramo aveva, e anche che ormai Abramo ama più Dio di quanto ami Isacco. Ama più Dio che ha donato il figlio rispetto al dono ricevuto. E dopo, versetto 13, cade anche il tuo. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. È caduto mio figlio, il possessivo. Abramo allora ha imparato attraverso la chiamata di Dio a vivere un rapporto con il figlio, considerandolo come un dono non da godere per sé, tutto per sé, con un amore esclusivo, dominante, geloso, ma ha imparato a ridonare a Dio il figlio, a Dio che glielo aveva dato. Adesso veramente Abramo teme Dio. Però il sacrificio deve essere comunque compiuto, e allora ecco un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Questo essere impigliato nei cespugli ovviamente serve perché Abramo riesca a prendere facilmente l'ariete, ma a un livello più profondo indica l'immobilità, l'impossibilità del padre di vivere una relazione libera con Dio e con il figlio. È immobilizzato, è un padre immobilizzato nella propria volontà di possesso. Adesso invece, liberando l'ariete per l'olocausto, indica proprio la propria liberazione da parte di Dio da questo amore possessivo. E anche questo ovviamente la Chiesa ha visto, i padri della Chiesa hanno visto nell'ariete Cristo, e poi dopo con una certa tendenza allegorizzante il cespuglio spinoso, la corona di spine di Gesù. Ci si sta avviando alla conclusione. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. E questo è interessante, anche questo, perché questa è una novità della nuova, una delle novità secondo me più importanti della nuova traduzione della Bibbia, è perché prima si diceva sul monte Dio provvede, no? Invece qui si dice sul, questa è una più fedele all'ebraico, sul monte Dio si fa vedere, cioè sul monte Dio il farsi vedere è indica un instaurare una relazione con Abramo. Dopo la prova Abramo entra nel mistero di Dio. Finalmente Dio conosce Dio come donatore, anche quando invece sembrava uno che esige qualcosa di tremendo. E tutto, allora, tutto finisce con l'ultima riproposizione della promessa da parte di Dio, di essere benedizione per tutte le nazioni della terra. Vorrei un attimo soffermarmi su questo essere messo alla prova. Che cosa è la prova? Abramo si è detto, dice il testo, è messo alla prova. Allora noi a volte abbiamo difficoltà a distinguere tra una prova e una tentazione. La tentazione sono le difficoltà che ci provengono dal tentatore, appunto, e che hanno lo scopo, tendono a farci peccare. Tentazione ci spinge al peccato. La prova invece viene da Dio e invece mira a rendere più autentica, più forte la fede. Ed è vero però che a volte per noi è difficile distinguere da dove viene una situazione della nostra vita, se qualcosa è una tentazione o se è una prova da parte di Dio. La prova è qualcosa che chiede una disponibilità, che però anche chiede di essere compresa. Occorre comprendere ciò che Dio chiede. Un uomo che attraversa la prova, che cosa significa attraversare una prova? Significa prima di tutto non esorcizzarla, cioè non cercare di scansarla, non so come dire, ma significa accoglierla, attraversarla, entrarci dentro. Perché attraverso la prova, Abramo, attraversando questa prova, Abramo vede Dio. Dio gli si fa vedere. La prova è un'occasione per vedere Dio, per vedere Dio all'opera. E è un momento, è qualcosa attraverso il quale Dio può riconoscere all'uomo la sua obbedienza. Dio riconosce l'obbedienza incondizionata di Abramo. A che cosa? Alla sua parola. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, dice il versetto 12. La prova è anche qualcosa che dona la grazia di Dio. Per Abramo ha donato la paternità universale, essere padre e benedizione per tutti gli uomini, non è più padre solo della sua discendenza, ma Dio gli dà una paternità illimitata. Abramo entra dentro a questa prova, vi si consegna con fiducia a Dio. Abramo si lascia prendere per mano da Dio, questo è la fede, guardate, questo lasciarsi prendere per mano. E per questo la Chiesa non può non proclamare questo testo la notte di Pasqua, sia per la trasparenza, se vogliamo, che questo episodio ha rispetto alla croce di Cristo, ma anche per questo elemento di prova della fede e della presenza di Dio accanto all'uomo che è nella prova. Eh, Quindi la prova che cosa di Abramo, che è la prova anche che noi possiamo avere nella nostra vita, in che cosa consiste? Nel non disporre del proprio domani. Abbiamo detto che Abramo gli ha chiesto di sacrificare il proprio futuro, non disporre del proprio domani accettandolo dalle mani di Dio, di non capire dove Dio ci sta portando, però ugualmente lasciarsi portare. Questa è la prova della fede. È la beatitudine di coloro che imparano a confidare in Dio, che sanno che Dio è la loro eredità, che non hanno un futuro perché Dio provvede al loro futuro. Sanno di non capire dove e perché Dio li sta conducendo in un certo modo o per una certa strada nella loro vita. Non capire perché, ma consegnarsi nelle mani di un padre che viene riconosciuto tale. Quindi la prova non è una sconfitta, non è un indizio di un fallimento. Allora ecco, noi siamo chiamati ogni anno nella Pasqua a riascoltare questo testo nel quale ci è presentato Gesù Cristo, nuovo Isacco. L'innalzamento di Gesù, il mistero pasquale di Gesù, avviene perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E come Abramo non ha esitato a offrire al Signore il suo figlio unico, l'amato, come dice al battesimo e anche alla trasfigurazione, così Dio dona a noi suo figlio unico, amatissimo, affinché attraverso di lui noi possiamo avere la vita in abbondanza. E questo, ecco, siamo ormai in vista della Settimana Santa. Che ci mostrerà come sul Golgota, sulla croce, Dio e Gesù erano strettamente uniti, così come Abramo e Isacco sul Monte Moria. Abramo non voleva la morte di Isacco, così come il padre non voleva la morte del figlio, ma voleva la salvezza del mondo e per questo non ha rifiutato di sacrificare il proprio figlio. E Gesù, come Isacco, vive nella piena obbedienza alla volontà di Dio, questo amore fino alle estreme conseguenze, che lo porta ad andare incontro a una morte violenta, disumana. E questa reciproca obbedienza del padre al figlio e del figlio al padre sfocia nel gesto di amore, di un amore inesauribile, che è il padre che richiama Gesù dai morti, lo fa risorgere mettendo il sigillo della sua vita sulla vita di ogni suo figlio.